Buongiorno, cominciamo il nostro cammino, la nostra riflessione teologica di questa prima settimana con la lettura della relazione introduttiva che abbiamo preparato, che trovate in cartellina. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno. Se dovessimo osservare alla lettera l'affermazione di Dietrich Bonhoeffer, ogni dottrina su Cristo inizia nel silenzio, il compito che ci siamo assunti nel salire quest'anno a Camandoli, analizzare cioè il mistero più profondo che lega il Gesù della storia con il Cristo della fede, appare quantomeno disarmante. La narrazione del mistero di Dio che si fa nostro prossimo non nasce mai nel silenzio. Eppure se il silenzio è il luogo in cui rendere feconda e matura la fede, allora da lì vogliamo ripartire, da quell'umile disposizione d'animo che unica ci permetterà di sondare il messaggio di fede e di salvezza che Cristo stesso rivela ed è. Gesù di Nazaret è un personaggio di moda. Gesù di Nazaret non ha mai smesso di affascinare in maniera irresistibile gli uomini di ogni epoca. Ci si accosta a lui con interrogativi decisivi, domande cruciali, una fortissima ricerca di senso al proprio destino, nella evidente impossibilità di restare indifferenti al suo Vangelo. Chi ha la fede professa che lui soltanto è il Messia della storia e l'atteso da ogni uomo. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un vistoso accrescersi degli studi e delle pubblicazioni sulla figura di Gesù, con una amplificazione del dibattito che ne è scaturito. Tratto comune di molti volumi di successo è rimarcare, con toni più o meno faziosi, il volto storico e terreno del Nazareno, il modello della sua vicenda umana eccezionale, la sua libertà dagli schemi e dalle regole del tempo e dai limiti della contingenza, la sua coerenza nella missione e nell'essere giusto fino alla morte, il suo messaggio radicale. In una parola, l'uomo contemporaneo, incapace di una realizzazione piena della propria umanità, sa e vuole vedere in Gesù l'uomo che parla all'uomo e dell'uomo. Tutto ciò non è errato in sé. Dio si è fatto uomo, l'Eterno entra nel tempo, il tutto si nasconde nel frammento, Dio assume il volto dell'uomo, come leggiamo nella Fides et Ratio. La verità del cristianesimo non racconta la storia come un insieme di simboli e di verità storiche, ma si fonda sulla storia che è accaduta sulla superficie di questa terra. Il factum historicum per essa non è una chiave simbolica che si può sostituire, bensì il fondamento costitutivo ed incarnatus est. Con queste parole noi professiamo l'effettivo ingresso di Dio nella storia reale. Certo, la fede cristiana esige essa stessa il dialogo, il contatto con Dio che ha scelto di farsi uomo come noi e che nella totale condivisione della nostra natura ha aperto la via della nostra salvezza. Il problema rispetto al dibattito contemporaneo risiede allora in due pericolosi ragionamenti che si celano spesso dietro l'attuale interesse per la figura tutta umana di Gesù, pur positivo e promettente in sé. Primo, dall'umanità di Gesù è scissa fino ad annullarsi qualsiasi relazione con Dio, in alcun modo, cioè, egli era figlio di Dio e incarnazione della sua volontà. Secondo, la mediazione ecclesiale, invece che essere segno di Cristo e della sua presenza, è soltanto un ambiente culturale che ha avuto un relativo successo nella trasmissione della parola del Nazareno e che oggi non è più un testimone credibile della sua memoria, ma una concrezione storica che agisce come pesante e fuorviante filtro per la comprensione della sua attualità. Il rischio di questo pensiero diffuso non potrà non essere presente nella nostra argomentazione. Sin da ora vorremmo dunque indirizzare la nostra non facile né scontata riflessione sulle impronte che il Santo Padre Benedetto XVI ha tracciato nel consegnarci nell'aprile scorso il libro Gesù di Nazaret, un'appassionata e ricca narrazione della vicenda di Gesù, una finissima ricerca del volto del Signore che il Papa ha compiuto innanzitutto nella sua esperienza di fede, quasi prima che di studio teologico, e che da fucini che professano la bellezza della ricerca, noi vorremmo proseguire nel nostro stare insieme a riflettere in questa settimana sulla cristologia. Cristocentrismo e singolarità dell'evento Gesù. alcuni cenni sulla cristologia. Alle premesse appena tratteggiate sulla percezione diffusa nella contemporaneità della figura di Gesù, dobbiamo necessariamente aggiungere quelle concernenti gli sviluppi negli ultimi decenni del dibattito teologico e degli studi accademici cristologici, premesse che, data la vastità e complessità della tematica nel suo crescere nel Novecento, non possono che ridursi a brevi essenziali accenni. In estrema sintesi, Cristo, la sua storia, la sua stessa vita hanno assunto nel secolo scorso un posto di assoluta e indiscussa centralità all'interno del pensiero accademico, come mai era accaduto prima. I caratteri che disegnano questa preeminenza sono appunto quelli della singolarità e del cristocentrismo. L'evento dell'incarnazione, morte e resurrezione di Gesù è singolare ed assume valore rivelativo unico, ovvero dopo Gesù l'accesso a Dio per la salvezza passa solo ed esclusivamente da Lui, vivo e risorto, e insieme la realtà e la stessa concezione dell'esistenza per ogni credente hanno il loro centro in Cristo. Qualsiasi tipo di riflessione che abbia ad oggetto la comprensione del mistero di Dio non può in alcun modo escludere le azioni, le parole, la presenza reale ed efficace di Cristo nella storia, ieri ed oggi. Da questo discende una conseguenza di straordinario valore, cioè che anche nel momento in cui ci immergiamo nella comprensione dell'identità di Gesù in sé, momento prettamente cristologico, contestualmente afferriamo anche le chiavi per la comprensione della via della salvezza che Egli annuncia ed è, momento soteriologico. Ed è per questo che la teologia non impara dal Vangelo soltanto la parola data come oggetto esterno della propria riflessione, ma anche il metodo ed il modo con cui questa parola, attraverso i medesimi gesti della vita del Signore, può dirsi ed essere capace di convertire le vite di ognuno ancora oggi. Non solo, Gesù diventa così soggetto oggetto della predicazione, soprattutto in virtù dell'insuperabile evento pasquale. Cristo come parola è la verità. La verità non può essere altro che nella parola e per mezzo della parola. È un giochetto arbitrario domandarsi se Cristo avrebbe potuto rivelarsi anche in modo diverso dalla parola. Naturalmente Dio ha la libertà di rivelarsi in altro modo e di percorrere strade che noi non conosciamo, ma Dio si è rivelato nella parola, si è legato ad essa per parlare all'uomo. Il Cristo raccontato nella fede è la parola, come leggiamo sempre in Bonhoeffer. È l'altro che viene, una persona. In questo senso è l'unica parola di Dio. Parlare di Cristo significa fare di Lui un personaggio soltanto storico. Annunciare Cristo, invece, è proclamarlo risorto e Signore. La cristologia non tratta il Cristo di cui si parla, ma è Cristo che si annuncia. La cristologia come parola su Cristo è una scienza particolare che non parla dell'interpretazione di Gesù da parte della Chiesa, come se l'annuncio fosse il sistema teologico e morale che la Chiesa possiede. La cristologia parla di Cristo, persona annunciata dalla Chiesa, ma nello stesso tempo vivo come soggetto presente e non solo raccontato. Cristo è il Verbo fatto carne, il Figlio di Dio inviato dal Padre, che entra nella storia degli uomini. Quando la parola entra nella storia, sia nell'incarnazione sia nell'annuncio, diviene inevitabilmente evento della storia. Che attese suscita in noi questo evento? È ancora significativo per l'uomo di oggi? Chi sei Gesù? Sappiamo che è Gesù stesso ad averci posto, insieme a Pietro, la domanda di senso più autentica. Voi, chi dite che io sia? È la domanda con la quale a Cesarea di Filippo, nella lontana periferia settentrionale della Palestina, Gesù aveva messo letteralmente in crisi i suoi discepoli. Era stato lui a metterli in questione, a suscitare il dubbio più lacerante, come continua a fare, spesso in maniera insistente, quasi dolorosa, con noi. Con chi ancora oggi crede, con chi ancora esercita la fede non come fiducia assoluta in ideali incrollabili da sbandierare, ma lasciandosi interrogare ogni giorno da Gesù. Egli non si aspetta le risposte che altri possono dare in maniera sommaria, attende una risposta netta, precisa, personale, non la risposta di tutti ma quella di ciascuno. E Pietro risponde in maniera ineccepibile: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Messia, l'unico. Tu sei il Figlio del Padre, l'unico. Non la carne né il sangue gliel'hanno rivelato. La sua è una risposta che viene dall'alto. E in questa risposta leggiamo la sintesi della fede che abbiamo ricevuta. Che il cristianesimo, cioè, non è una formula efficace, una bella teoria, una idea convincente, un modello di vita astratto, fosse anche il più perfetto. Il cristianesimo è riassunto nella persona del Cristo, narrata e vissuta nell'amore condiviso verso di lui. Allora, come provare anche noi ad alfabetizzare una risposta alla domanda così insistente? Tu, chi dici che io sia? Come avvicinare quel maestro di Nazareth che tante volte incrocia le nostre strade quotidiane con la sua parola scomoda, i suoi gesti radicali? Dove cercarlo? Come comprendere con gli occhi della fede la sua persona, i suoi gesti? Come resistere all'ostinata tentazione di pensare secondo gli uomini, di rinnegare un messia tipico, uno sconcertante, scandaloso messia crocifisso, o peggio ancora di inventarci un proprio Dio a nostra immagine e non a immagine del Cristo vivente in mezzo a noi? La nostra ricerca di un'identità di Gesù può trovare alcune piste possibili nella parola del Vangelo. Anzitutto la consapevolezza del valore della domanda di senso stessa che sta dietro il nostro cammino di riflessione e che Gesù ha sempre posto negli uomini che ha incontrato. Cosa cerchiamo veramente se vogliamo capire Gesù? Come ci poniamo rispetto ai fatti, le opere del Maestro? Che valore diamo alla testimonianza di chi ha riconosciuto Gesù nella propria esistenza? La profondità delle domande e la complessità del tema cristologico non ci spaventa. Sappiamo infatti che Cristo soltanto ha parole e risposte che resistono all'usura del tempo e restano per l'eternità. La stagione che stiamo vivendo ci impone alcune scelte decisive. La specializzazione nello studio, l'orientamento nel lavoro, lo stesso impegno da assumere nella società e nella Chiesa. È importante rendersi conto che tra le tante domande affioranti nel nostro spirito, quelle decisive non riguardano il che cosa. La domanda di fondo allora è chi? Verso chi andare, chi seguire, a chi affidare la propria vita. Prospettive rischiose dunque, ma come conclude Friedrich Hölderlin, il celebre Patmos, prossimo è Dio, ma difficile è afferrarlo, ma là dove c'è il rischio, anche ciò che salva cresce.